Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici, buona Pasqua, che è ancora tempo di Pasqua. Io sono molto contenta perché da ottobre sto parlando di Giovanni Paolo II, che è un personaggio talmente grande che abbiamo avuto per 27 anni come Papa, che sono felice quando ne parlo, mi dà speranza. Allora, quest'uomo che ha avuto una fede che ha spostato le montagne, ha fatto crollare il comunismo sovietico, quest'uomo qua, e che l'ha detto perché lui chiaramente non è nessuno, cioè è un servo di Dio, ma Dio è Dio e si è servito di lui per fare cose enormi. Allora, oggi penso di parlare dei viaggi che lui ha fatto in Spagna e in Messico. Sono viaggi importantissimi perché gli hanno dato modo di fare il Papa. Che deve fare il Papa? Deve confortare nella fede, questo deve fare, deve dare speranza. E questo ha fatto Giovanni Paolo, sapendo che la fede delle popolazioni spagnole, per non parlare del Messico, era messa proprio nel mirino dell'odio della massoneria, dell'odio satanico. E quindi lui, che veniva da un'esperienza di dolore enorme per la Polonia, che alla fine del Settecento era stata fatta a pezzi, cioè non esisteva più come Stato, e poi i nazisti prima, i comunisti dopo, hanno voluto distruggere la fede in Polonia, lui che sapeva quello che era successo in Spagna e in Messico, è andato con la forza della sua conoscenza storica, oltre che della sua sapienza, oltre che della fede che aveva. Allora, cominciamo dalla Spagna. Ho come ospiti due miei amici che fanno parte anche loro del cammino, d'altronde lo sapete, che lo dico sempre, il cammino ha questa missione di evangelizzare dall'inizio. È partito con una forza enorme di evangelizzazione, grazie al carisma che hanno avuto Kiko e Carmen, e in Spagna adesso, dopo la presento, c'è Maria Cose Moreno, che dopo la presento, che è itinerante insieme al marito Lucio nell'Andalusia, sono fra i più vecchi amici e collaboratori di Kiko e Carmen. Invece per il Messico c'è Rufo Valiente, che è stato itinerante in Messico 33 anni, un anno simbolico. Comunque adesso io dico due parole sulla Spagna. La Spagna, io ci ho scritto, ne ho parlato a Radio Maria, ci ho scritto un libretto piccolo però intenso, che si chiama Una storia unica. Perché la Spagna c'ha un passato, un po' come l'Italia, un passato unico. In che senso? Tutti abbiamo una storia unica, ma questa è una storia unica che ha cambiato il mondo. In che senso? Nel senso che, conquistata dall'Islam, e sappiamo come l'Islam si muove, col terrore, quindi conquistata dall'Islam, piano piano, è riuscita a liberarsi da questa oppressione islamica. Ed è solo la penisola balcanica che l'ha fatto, solo la Spagna e il Portogallo, nessun'altra nazione conquistata dall'Islam è stata capace di risollevarsi. Per esempio, adesso il Papa è andato in Algeria, l'Algeria era romana, l'Algeria era cristiana, in Algeria c'era un tipetto che si chiamava Agostino, quindi voglio dire, c'era una cultura profonda cristiana, non c'è più niente. Non c'è più niente. Ecco, questo fa capire la forza della Spagna. Cosa ha reso possibile a questa nazione riconquistare la libertà? Una sola cosa, la fede. La fede che muove le montagne. Questo ha reso la Spagna in grado di resistere, perché si trattava di resistere. Il popolo spagnolo, tutti, dai re ai nobili, ai vescovi, ai religiosi, tutti, al popolo, tutti hanno avuto questa missione ed erano consapevoli di questa missione. Questa missione, quando è finita nel 1492, gli spagnoli con lo stesso slancio sono partiti a evangelizzare un continente, e questa è l'altra unicità della Spagna. È stata una nazione in grado Grazie a che? Grazie alla fede, non c'è dubbio, grazie alla fede, grazie a Isabella di Castiglia, che è stata una regina, che non so perché ancora non sia santa, comunque una regina, perché? Interessante chiederselo perché non è santa Isabella. Isabella è stata quella che ha proibito la schiavitù, ha messo in carcere Colombo perché aveva mandato qualche rappresentante dei suoi nuovi figli, perché lei li chiamava figli, invece Colombo li ha mandati come schiavi, e che gli ha fatto Isabella in carcere, quell'uomo che era importantissimo, potentissimo, messo in carcere, per dire. E poi Isabella è all'origine di quel meticciato che è caratteristico di tutta l'America spagnola, e che invece non c'è assolutamente in America settentrionale, dove sono arrivati i calvinisti, perché i calvinisti vogliono il regno di Dio. Il regno di Dio sono loro stessi, con la loro ricchezza, con la loro bravura, e quelli che non accettano questo regno, beh, non, li ammazziamo per forza, perché contrastano il regno di Dio, quindi nel nome di Dio li ammazziamo. Allora, lì, negli Stati Uniti d'America non c'è meticciato, non c'è, perché gli indio li hanno sterminati, punto. Il contrario è successo in tutti i territori che ha evangelizzato la Spagna. E però si dice che la Spagna, a proposito della Spagna e della storia meravigliosa che la Spagna ha fatto in America Latina, si parla di leggenda nera, nera. La storia della Spagna come evangelizzatrice non è una storia buona, è una storia nera, brutta, orrenda. Cioè, gli Stati Uniti d'America, la storiografia anglo-protestante, anglo-americana, che domina il mondo, questa storiografia ha fatto passare, ha proiettato sugli spagnoli quello che hanno fatto loro. Cioè hanno sterminato, loro hanno sterminato, sì, gli indio in nome della fede, della poesia, e invece gli spagnoli, che avevano fatto tutt'altro, sono stati dipinti come gli autori della leggenda nera, va bene. Allora, la Spagna con questa storia gloriosa, con questo impero enorme, Carlo V aveva un impero enorme veramente, questa Spagna è stata invasa e sottomessa a un certo punto da Napoleone, siamo all'inizio dell'Ottocento. Gli spagnoli hanno combattuto, ma lì l'armata di Napoleone ha vinto. A quel punto Napoleone ha seminato il pensiero che lo animava, che era un pensiero massonico, quindi anticristiano, in tutta la Spagna conquistata, ha fondato logge dappertutto, il che ha comportato che nell'Ottocento, dopo la caduta di Napoleone, però erano rimaste le logge. Queste logge, dalla seconda metà dell'Ottocento fino alla prima metà dell'Ottocento, hanno agito con la caratteristica che hanno: odio, perché i papi, sia Pio IX che Leone XIII, hanno definito le sette massoniche come sette di origine satanica, non c'è dubbio su questo, perché c'è l'odio per Dio creatore, e quindi che dovevano sostituire se stessi al Dio creatore, dovevano essere adorati loro con la libertà che si supponeva portassero. Allora, questa situazione ha fatto sì che la società spagnola a un certo punto finisse in una spaventosa, spaventosa guerra civile. 1936-1939, una guerra civile europea, perché in favore dei comunisti, degli anarchici spagnoli si muove l'Unione Sovietica, si muove anche, si muovono dall'Italia, si muove tutto il mondo rivoluzionario, gnostico. E in difesa invece di Franco c'è, cioè dei cattolici che hanno reagito a questa furia che avevano i rivoluzionari contro i cattolici, perché è stata una furia orrenda. Questi erano aiutati da Mussolini e da Hitler, però voglio citare perché Hitler ha aiutato Francisco Franco, che era cattolico, certo Hitler tutto era un satanico di prima categoria, tutto era fuorché cattolico. Hitler dice: se non ci fosse stato il rischio che il pericolo rosso potesse sommergere l'Europa, non avrei ostacolato la rivoluzione in Spagna, il clero sarebbe stato sterminato, così scrive nel 42. Pensate, tanto per dire il livello di sterminio a cui la ferocia dell'odio dei comunisti anarchici e massoni, questa ferocia che li animava a Barbastro, cioè una città in cui c'è stato proprio uno delle punte, diciamo, più terribili di quest'odio, l'87% dei preti è sterminato, mentre al vescovo Fiorentino Barroso gli capita questa cosa, lo evirano in pubblico, poi l'ammazzano e dopo i testicoli li avvolgono in una pagina del giornale Solidarietà, ecco, Solidarietà d'Obrera, Solidarietà Operaia, ecco, questo trionfava, la Solidarietà Operaia, questi testicoli avvolti in questo giornale fanno il giro della città, questo per dare qualche cenno allo schifo che è successo durante la guerra civile spagnola. Arriva Giovanni Paolo. Giovanni Paolo 5 viaggi dedica alla Spagna, 5. Il primo è nell'82, sarebbe andato prima, ma un tale che si chiama Liaccia gli ha sparato per ammazzarlo. Questo è un tiratore professionista che spara al Papa a 1,5 metri di distanza e non l'ammazza. Cioè, infatti quando Giovanni Paolo l'è andato a trovare in carcere, gli ha chiesto questo rivoluzionario, ma perché non sei morto? Lui non poteva capire perché quello non fosse morto, lui era bravo a ammazzare e aveva tirato 1,5 metri e non l'aveva ammazzato, cioè per lui era una cosa inconcepibile. Allora Giovanni Paolo arriva in Spagna, sarebbe arrivato prima, ma appunto è stato in convalescenza nell'82. Io mi ricordo, perché l'ho visto questo, una sterminata presenza di persone in una strada di Madrid, tutta invasa, tutte persone stipate lì, e mi ricordo il grido di Wojtyła: e Spagna evangelizzadora, Spagna che hai evangelizzato, cioè perché l'identità della Spagna storica, che c'ha tanto, insomma, è prima è romana, quindi abbiamo 2 millenni e più di storia. Questa identità non c'è dubbio che sia la fede, e la fede che cosa porta? L'evangelizzazione. E Giovanni Paolo grida alla Spagna per fare che cosa? Franco, il dittatore che è stato tanto biasimato, quello che però ha vinto la guerra civile, cioè ha permesso ai cristiani di vivere, perché sennò sarebbero scomparsi tutti i preti ammazzati, tutti i religiosi ammazzati. Allora, Franco era morto da poco tempo e si passava da una dittatura a una democrazia, quindi era una situazione di passaggio molto delicata. In questo contesto è il primo viaggio di Giovanni Paolo a Madrid nel 1982. Adesso sì che saluto Maria Cose. Ciao Maria Cose.
Ciao Angela, ciao.
Ci parli di questo... dell'esperienza che tu hai avuto e di questo primo viaggio del Papa e di questo veramente, richiamo all'evangelizzazione.
È veramente, veramente è stato un evento unico per la Spagna, con la prima arrivata di Juan Pablo II, che ci ha fatto a tutti rivivere, vedere Cristo risorto nel Papa che veniva alla Spagna in un momento molto molto delicato, dopo che Spagna nel 78 approvò la sua Costituzione, e lo stesso anno in cui Carlo Wojtyła fu eletto Papa, in modo che, come tu
cade
hai detto,
Franco, cade
la
Franco.
Prima,
hai detto in cui cade Wojtyła nel 78, in cui è diventato Papa, sì, scusa.
Sì, è diventato Papa. E voglio dirti che appena dopo ha voluto visitare, come hai detto, nell'81 già voleva visitare Aliacano, quasi lo ammazza, E quando lui è arrivato nel 82 è stata una grazia enorme, enorme, il bene che tutti possiamo parlare un po' più lentamente, il bene che questa visita ha fatto alla Spagna, perché la Spagna vive in quel momento la transizione, sta costruendo la sua democrazia, inaugura tempi nuovi e Giovanni Paolo II mantiene strette relazioni con la Spagna, non solo sul piano religioso, ma anche su quello sociale e politico, con una grande rilevanza storica. Tu sai che Carlo Voltilva si interessò alla Spagna già durante la sua adolescenza, quando un sarto gli fece scoprire la poesia di San Giovanni della Croce e la spiritualità dei padri carmelitani. Già da quel momento è interessato dalla Spagna. Dopo, nella società spagnola, tradizionalmente cattolica, mostrava segni di allontanamento religioso. E la nuova evangelizzazione, che è la chiave del pontificato di Giovanni Paolo II, rivitalizzò la presenza della Chiesa nella vita pubblica. Perché Juan Pablo II, difendendo valori come la famiglia, la vita, promuovendo a tutti l'educazione cristiana, ha fatto un lavoro di evangelizzazione, di conferma nella fede veramente meraviglioso. La mia esperienza è stata in quel momento che la Spagna addormentata e mostrando questo allontanamento religioso, ha rivelato il profondo senso che lei aveva nella fede. Nessuno aspettava in quel momento che più di 2 milioni di persone siano concentrati per ascoltare al Papa, e molto di meno che nel suo arrivo, per chilometri e chilometri, più di 20, tutto pieni, salutandolo, una cosa veramente unica, e ascoltandolo. La relazione con la Spagna divenne più visibile attraverso di questi 5 intesi ed emozionanti viaggi apostolici. Il primo di tutti, quindi il più importante, forse anche il più lungo, è stato nel 1982. In quel momento, era l'ottobre-novembre, in Spagna si erano appena svolte le elezioni, erano ottobre, nel quale il Partito Socialista Obrero Spagnolo ottenne la maggioranza assoluta per la prima volta nella Spagna tradizionalmente cattolica, divenne un partito di sinistra con la maggioranza assoluta. Si dice che di questo viaggio, che come è stato 9 giorni, questo anche coincise con la chiusura del 400° della morte di Santa Teresa di Gesù, che definì quella grande santa spagnola e universale. Ha visitato Madrid, dopo Ávila, ha ripercorso la Spagna, Alba de Tormes con la Santa Teresa, Salamanca, ha avuto un incontro importantissimo con la ciencia, Guadalupe con la evangelizzazione, Toledo, a Segovia, a Sevilla. È stata una cosa unica, la mia esperienza, che l'abbiamo vissuto più da vicino. Il Papa si è avvicinato come uno di noi e ci ha parlato della potenza della nuova evangelizzazione, ha parlato per primo ai vescovi nella sua missione e anche a tutto il popolo, a Granada. Dopo è andato al nord, è andato a Loyola, quelle di Ignazio Saverio, è andato a Xavier, ha ido a Zaragoza, ha visitato Montserrat, Barcellona, Valencia, Montada.
Stai dicendo che ha visitato tutti i centri più importanti della religiosità spagnola.
Anzi, ha detto, raccontate, cari fratelli, che questa presenza mia nella Spagna viene per tutti voi, per quelli che vivono in queste città che andrò personalmente e per tutti quelli che fisicamente non potete stare e siete perduti nel caserio, nella montagna o da qualunque parte. Voglio dirti che questa è stata una rivoluzione così grossa per la Spagna, che dopo, grazie a quello, tanti tanti valori addormentati si hanno svegliati veramente, veramente sì. Anche a Siviglia beatificò una suora molto molto importante, Angela della Croce, era fondatrice della Congregazione della Compagnia della Croce, e dopo in aquella fue la beatificó e dopo la canonizó a maggio.
A proposito di questo, io volevo parlarne dopo, ma insomma, a proposito di Siviglia, quindi Andalusia, Siviglia è la capitale, diciamo, era la città più importante in un qualche modo anche della Spagna all'epoca della colonizzazione, perché da Siviglia che partivano tutte le navi per il Nuovo Mondo. Quindi è andata a Siviglia, a me pure, io sono stata ospite vostra a Siviglia, come voi sapete, ma quelli che ascoltano non lo sanno, ma prima c'ero andata una volta, ero andata da sola e avevo affittato una macchina e sono andata a Rosio. Ci sono andata perché mio marito c'era stato, ero curiosa di vederlo questo Rosio. Rosio è un santuario degli zingari. È un posto incredibile, è un posto sul mare incredibile, e lì gli zingari hanno una venerazione particolare per la Madonna, che si chiama Madonna del Rosio, che è una Madonna zingara, che ha un cappello con tutti i fiori e un bambino in braccio pure lui con tutti i fiori, insomma, e Wojtyła è andato lì e ha, questa è una cosa che è proprio commovente, ha beatificato il primo zingaro, Severino Jiménez, perché questo zingaro era stato ucciso durante la guerra civile perché teneva in mano un crocifisso e il rosario, non si voleva distaccare da quello e ha difeso il parroco.
Scusami, Angela, e anche perché il suo parroco lo avevano arresto e lui si oppone all'arresto del parroco in un modo che non aveva modo di separarlo di loro, di lui. E anche per quello, continua. Questo della corona molto
importante. Io volevo solo dire questo, e questo episodio che ha fatto sì che Giovanni Paolo lo canonizzasse, il primo zingaro. È bellissimo questo episodio. Scusa, continua dell'Andalusia a questo punto.
Sì, molto molto importante. Mia, nell'Andalusia ha fatto anche una firmazione di tutto quello che aveva fatto, perché prima è andato a Madrid e dopo è stato in una umanità, in una vicinanza di tutti quanti. Guarda, io personalmente mi ricordo in quel momento che abbiamo avuto l'opportunità di parlare con lui e con tutta la nostra famiglia. E guarda,
perché tu, un uomo, Maria Cosa, e Lucio, ci avete quanti figli? Io lo so, ma insomma, quanti figli?
Sì, sette figli, abbiamo sette figli, eravamo tutti piccoli e siamo andati da lui, perché lui aveva avuto conoscenza della nostra partecipazione nella nuova evangelizzazione. Alla quale,
certo, perché era in contatto con Kike e Carmen, come io ho parlato di questo a ottobre, la prima puntata l'ho dedicata appunto a questo. Scusa.
No, in quel momento il Papa, guarda, a noi ci ha commosso tutti, perché ci hanno ricevuto, ci ha parlato, ci ha interessato della nostra missione, guarda, ci ha incoraggiato, coraggio, perché la nuova evangelizzazione stava incominciando, era un lavoro dopo il Concilio, è vero che approfittando tutta la religiosità naturale di quella zona, ha incominciato a prendere il carisma, l'annuncio del Cristo risorto, vincitore di tutto quello che ci separa e amandoci peccatori, che il popolo dell'Andalusia e da Siviglia ha accolto con una forza enorme, e sono nati tanti tanti fratelli di nuovo a rinnovare il suo battesimo. Lui si è interessato di tutto, ci ha chiesto, ci ha accolto e anzi ha salutato uno per uno tutti i figli, e tu che sei, li ha accarezzato. Guarda, è stata un'esperienza personale di una vicinanza di Juan Pablo II inolvidabile. Tutti i nostri figli infatti dicono
uno dei figli tuoi,
papà,
io lo conosco bene, ci sono affezionata, si chiama Lucio perché l'ho avuto come alunno a Berlino. Vabbè, questa è una parentesi per dire che insomma voi li conosco da meno tempo, ma lui lo conosco da tanto.
Sì, anche con queste ha un aneddoto molto molto carino, se voi lo racconto, perché era, in quel momento era un raduno di famiglia proprio, eravamo davanti al Papa per dare la nostra esperienza, perché era molto nuovo, noi eravamo itineranti. Che cosa è? Ora mi viene in mente un'altra cosa. Il primo incontro che noi abbiamo avuto, come soltanto avevano due primi figli, è stato in un incontro con il Papa, questo era a Roma, e di pronto in quel raduno, che eravamo parecchi, era il primo itinerante, e mi trovo con il Lucio questo in braccio, mi hai fatto svegliare questo in braccio, e davanti al Papa, che sapendo che noi eravamo itineranti, che avevamo lasciato il nostro lavoro, il nostro modo da vivere, e se abbiamo andato a questo modo da vivere unico, che non si poteva capire in quel momento, e io lo capisco perché neanche io lo capivo, come è possibile vivere di questo amore soltanto ed essere felice e non mancare nulla. Il Papa mi ha chiesto, per questa evangelizzazione che andavamo anche con i figli, mi ha chiesto.
Ripeti un po', io non ho capito bene. Ripeti questo, non so, magari sento male, però ripeti.
No, dico che mi sono trovata in questo incontro con i primi itineranti, quelli che andavamo nella evangelizzazione,
sì, sì.
Ha detto, e questo era una sorpresa in Vaticano per tutti, perché chi sono questi che vanno a annunciare, che hanno lasciato la sua vita, il suo lavoro, il suo soldi, questo era impensabile, con i figli, chi saranno questi pazzi? In questa sorpresa di tutto il intorno, il Papa, che era contentissimo, perché anche Tico e Carmen le hanno parlato e lui ha risposto in un modo meraviglioso, di pronto mi trovo davanti a lui, quando mi saluto, una cosa sì, però molto originale, mi chiede, mi guarda agli occhi e mi dice: ma come fai con i bambini? Dicendo, perché se voi andate come itinerante, i bambini che devono andare a scuola, devono avere la sua sicurezza, il suo modo da vivere, chi è in un posto, crescere, la scuola, tutto. E io, che appena parlavo l'italiano, le ho detto quello che io veramente stavo vivendo, che era: c'è il Signore, è il Signore che ci precede, ci accompagna, ci aiuta, è il Signore che lo fa tutto. E il Papa mi ha dato un abbraccio, ci ha fatto una carizia, guarda, è stato bellissimo, e aveva luce in braccio, per questo me l'ha fatto svegliare, è un'aneddota un po'... perché devo parlare di questo.
Io adesso a questo riguardo non avevo parlato con, non era presente una famiglia come adesso sei tu, che questi itineranti, che davvero hanno fatto la fame, io insomma in comunità mia ce ne sono alcuni, altri ne conosco, agli inizi hanno fatto proprio la fame, perché arrivavano chiamati da un prete, ma non c'era niente, portavano un messaggio completamente nuovo, che era quello di vivere la fede in comunità. Ma che è questa comunità? C'erano gli ordini religiosi che vivevano in comunità, ma non c'era la gente normale che vive in comunità la fede, che si aiuta sia economicamente che spiritualmente. E gli itineranti che all'inizio hanno portato questa enorme buona notizia, perché era un'enorme buona notizia, con una liturgia meravigliosa.
Novità
assoluta
nella
storia della Chiesa, in 2000 anni di storia della Chiesa.
E l'ha fatto il Signore, Chico e Carmen per primo che ci inviava, lo ha fatto il Signore, lo diciamo tutti, lo diciamo, io lo devo dire a voce forte, e sempre mi mancheranno le forze per riconoscere questa azione soprannaturale dello Spirito Santo per amore alla Chiesa di questo secolo scorso e nuovo, e che ha fatto tanti tanti prodigi, che si è portato avanti in un modo, ti dico, che raccontarlo e fare Cristo risorto veramente, soltanto la forza che viene dall'alto ha potuto far vivere questa novità di andare solo con Gesù Cristo, portarlo solo a Lui, parlarle solo di Lui e vedere come la sete che aveva tutti i fratelli che ascoltavano era piena e si dava una presenza che ci faceva cambiare vita. E abbiamo conosciuto la nascita nel redescubrimento del nostro battesimo in un modo veramente meraviglioso, se volete. E il Papa, arrivando alla Spagna, ha messo ha rinforzato tutti questi fratelli che incominciavano questa nuova evangelizzazione sconosciuta e che aveva tanti problemi, che capiamo bene, perché era impossibile conoscere, passare di un'evangelizzazione di cristianità a un'evangelizzazione di comunità, vivere la fede in piccole comunità. Che cosa è questo? Pensavano, si parlava tante cose. E questa visita, in questo momento, al Papa ha confermato, perché ha parlato di rinnovare la nostra chiamata a essere cristiani in una forza veramente straordinaria.
È meraviglioso, perché è meravigliosa la chiamata a essere cristiani. Normalmente siamo cristiani dormienti, addormentati un pochino. Può darsi che siamo un pochino addormentati. E allora, quando arriva come una tromba, come è stato per noi, una tromba, questo Gesù è risorto, ragazzi, se è veramente risorto, cambia la vita. E questo voi siete testimoni.
Sì, veramente, è veramente questo che dice. Anche, pensa che uno dei primi incontri in questo viaggio a Spagna fu con l'assemblea plenaria della Conferenza Episcopale Spagnola, e che disse ai vescovi, e le ha aiutato, perché era un momento della transizione politica, e le ha incoraggiato per primo ai vescovi, e le ha detto: perché i cristiani non possono mettere da parte la loro fede nel momento di collaborare alla costruzione della città temporale, devono far sentire la loro voce, coerente con i valori in cui credono e rispettosa delle convinzioni altrui. Basta pensare alla difesa e alla protezione della vita, fin dal suo concepimento, alla stabilità del matrimonio e della famiglia, alla libertà di insegnamento, al diritto di ricevere istruzione religiosa nelle scuole, alla promozione dei valori. E per, guarda, parlare così, all'instaurazione di una... ha parlato di tutto, perché incoraggiare i vescovi in quel momento dove si voleva portare alla Chiesa a un modernismo, che la Chiesa deve modernizzarsi e non per prevalere il messaggio, è stato Giovanni II affrontava questo processo di secolarizzazione iniziata nel secolo XIX, che tentava di ridurre il religioso all'ambito privato. Con questo e con tante cose.
Sì, ripeti un po' questo, ripeti questo concetto, Maria, cose che forse non è tanto chiaro, ripetilo.
Ho detto che Giovanni Paolo ha affrontato il processo di secolarizzazione che aveva iniziato nel XIX secolo e che tentava di ridurre il religioso all'ambito privato. In quel momento.
Questo è iniziato con Lutero, veramente. Certo, poi man mano ha preso forza e ha preso anche forza in tutte le nazioni rimaste cattoliche, perché erano cattoliche un po' all'apparenza. E su questo aspetto sta insistendo, per grazia di Dio, Leone XIV adesso in Africa. Sta insistendo su questo, che non è solo una intimità, diciamo, con Cristo che tu o io possiamo avere o non avere, è proprio che questa fede è pubblica, nel senso che ha una necessaria esplicitazione nella vita sociale, perché cambia la vita, la vita non solo individuale, cambia la vita della società.
È vero, in questo viaggio la capacità, la sua capacità di convocazione e questo furono accompagnati dei grandi movimenti di massa che hanno ricevuto queste menzioni di cui stai parlando, e lo Spirito Santo lo dotò per questo compito di un enorme magnetismo personale superiore a tutti i leader popolari. Pensa che pronunciò una omilia nello stadio di calcio Santiago Bernabéu, che tutti conoscono, di Madrid, e anche nel Camp Nou, un altro stadio a Barcellona. Voglio dirti,
come
lì solo hanno attuato il Camp Nou,
come
di Barcellona, e il Santiago Bernabéu di Madrid.
Ah, Santiago Bernabéu.
Sì, non lo sapete? Per dirti, cara, per dirti, i Rolling Stone anche nel 1982 hanno lavorato, hanno fatto un incontro lì. Per dirti, ha fatto incontro di mafie più grande nella storia della Spagna, ha raccolto per ascoltarlo. Entonces, bisognava ristabilire il carattere pubblico della fede, il suo
certo.
potenziale politico, di fronte a coloro che affermavano che il Concilio Vaticano II fosse venuto per adeguare la Chiesa Cattolica alla modernità.
E al mondo, infatti.
E invece il Papa mostra che l'uomo contemporaneo ha bisogno della fede per sfuggire alla solitudine in cui è stato rinchiuso.
Certo.
E parlava in un modo, il dramma della storia, diceva lui, della salvezza, è scomparve dalla mentalità illuminista. L'uomo era rimasto solo. Solo come
questo hanno voluto, questo hanno voluto perché se l'uomo è solo e senza famiglia e senza società è manipolabile a volontà.
È vero, e lo ha parlato a bocca piena. Dice,
senti, Maria
come
Conti,
creatore
sì.
della propria.
Ho sbagliato a fare un'unica puntata a Spagna e Messico.
No,
comunque, visto che ho fatto così, adesso bisogna che passi al Messico perché sennò. Allora,
bene,
faccio una piccola introduzione.
Non ti preoccupi, io questo grande Papa nel suo viaggio non dimenticheremo mai. E anche rinnovarlo, parlarlo di lui e fare vivo tutto quello che lui ci ha lasciato, che è un'enorme attualità. Grazie, ciao, buona
aspetta,
giornata.
Aspetta, che ciao, aspetta perché poi se facciamo 5 minuti di domande, magari se ce la facciamo non lo so. Allora,
bene.
Arrivo al Messico. Il Messico, la Spagna ha colonizzato tutta l'America Latina, l'America Centrale, fino alla California, alla Florida. Il Messico era il cuore di questo enorme impero spagnolo. Pensate alla forza di questo impero, tutti parlavano la stessa lingua. Tutti parlavano spagnolo e tutti erano cattolici, un continente immenso, quindi immaginate la forza potenziale che aveva questo continente unico, unito, che invece è stato fatto a pezzi, ma comunque all'inizio non era così. Il cuore stava in Messico, la Nuova Spagna veniva chiamato questo territorio, anche perché nella Nuova Spagna è successo quell'evento fenomenale che ha detto a tutti gli indio, hanno ragione gli spagnoli, hanno ragione, è vero, è così, questo evento fenomenale è Maria di Guadalupe, Maria che appare, è la morenita perché appare con un volto un pochino un po' più scuro come gli indio in qualche modo, questa Madonna che appare immediatamente dopo la formazione di questo nuovo Stato e nel 1531 e appare a Juan Diego, un contadino, che guarda caso è Giovanni Paolo che ha fatto santo, perché c'è stato bisogno di 400 anni per farlo santo, questo contadino, questa è una persona non istruita, semplice, che però, se voi leggete, io nel libro che ho scritto sulla storia unica, lo riporto, il dialogo fra Maria e Juanito, come lo chiamava la Madonna, è bellissimo, c'è un affetto, allora... Il Messico è stato al centro dell'odio anticristiano, il centro, perché era il cuore di questo territorio immenso che la Spagna aveva oltreoceano. E quindi da subito, quando la Spagna è invasa da Napoleone, non solo Napoleone porta le logge in Spagna, ma la Spagna perde forza ovviamente, non ha più forza per respingere i tentativi dei vari Stati Uniti, Inghilterra, Francia di occupare il posto della Spagna in quei territori così grandi, così estesi, così ricchi anche. Quindi all'inizio del 1800, verso il 1810, cominciano tutti questi territori ex spagnoli ad acquistare l'indipendenza, la libertà, ecco, libertà intesa alla maniera gnostica, cioè libertà da Roma, libertà da Cristo, questa era la libertà che hanno portato, perché poi chiaramente hanno disperso un patrimonio enorme, qual era quello di quest'unità, di questo immenso continente, hanno disperso questo patrimonio enorme e è iniziata in Messico dalla seconda metà dell'Ottocento una persecuzione veramente spaventosa contro i cattolici messicani, spaventosa. Pensate che nel 1926, allora era presidente un tizio che si chiamava Calles, che ha detto che la Chiesa è la causa di tutte le sventure del Messico. Allora, per capire l'enormità di questa menzogna, io cito cosa scrive un francescano che arriva in Messico nel 1529, che descrive le abitudini degli aztechi dell'epoca. E questi erano abituati a dividere l'anno in 18 mesi di 20 giorni l'uno. E siccome il culto che si praticava in Messico, in quell'impero azteco, ma non solo, anche in tutto il resto dell'America, era un culto che andava avanti a forza di sacrifici umani, orribili sacrifici umani a decine di migliaia, seguiti da cannibalismo, io voglio leggere quello che Bernardino di Sahagún ha descritto nella sua storia generale di quello che succede nella Nuova Spagna, Historia General de las Cosas de Nueva España. Allora scrive, 18 mesi, 20 giorni ciascuno. Nel primo mese venivano sacrificati molti bambini, nel secondo uccidevano e scuoiavano molti schiavi e prigionieri. Gli toglievano la pelle perché di quella pelle dei sacrificati si rivestivano i sacerdoti, immaginate. Nel terzo uccidevano molti bambini e quelli che si erano vestiti con la pelle dei morti scuoiati il mese precedente se li toglievano. A volte i sacerdoti mangiavano i cuori dei sacrificati e lasciavano crescere i loro capelli e li ungevano di sangue, questo sangue degli scoiati. Questo per dire, questo è il panorama che incontrano gli spagnoli quando arrivano. È un, come definirlo più gentilmente, di mascalzone, come questo Calles dice che i guai di tutte le sventure del Messico sono prodotti dalla Chiesa Cattolica, che aveva liberato i messicani da questo orrore, da questo terrore, perché vivevano nel terrore di essere fatti prigionieri e scoiati, perché a decine di migliaia all'anno andavano avanti questi sacrifici umani. Quindi, quando l'odio anticattolico, anticristiano, satanico arriva grazie alle logge in America meridionale e soprattutto in Messico, c'è una persecuzione contro i cattolici. Questi che arrivano vogliono strappare dal cuore dei messicani, che erano attaccatissimi alla loro fede, attaccatissimi, si vede dai canti, se andate lì si vede dalle chiese bellissime, quelle che sono rimaste, che non sono state distrutte, dai conventi, cioè dall'artigianato, splendido artigianato che mostra la freschezza della fede che hanno queste popolazioni liberate dall'orrore dei sacrifici umani. Allora, nel 1926, per tre anni, dal 26 al 29, c'è una persecuzione che arriva a un livello così feroce che si chiama questo l'epoca dei cristeros, cioè la popolazione, non i vescovi, non i capi religiosi, la popolazione che prende le armi in difesa di Cristo Re. Questi militari improvvisati, contadini, artigiani, anche in qualche caso borghesi, cattolici, formano un esercito che prega, che va avanti come è stato all'epoca di Solidarność in Polonia, tutti i giorni con la messa, con il rosario, pregando. Pensate che trovano un governo che aveva impedito di fare il segno della croce, pensate, non si poteva fare il segno della croce. Si poteva battezzare solo con l'acqua sterilizzata, cioè sto parlando del e 800, 1926 in Messico, in campagna e in montagna, l'acqua sterilizzata, senza quella non si poteva battezzare. Per dire, i preti erano obbligati a sposarsi civilmente, cioè questo schifo che hanno fatto ha portato il popolo a rispondere. E purtroppo il popolo stava vincendo, quindi i massoni, aiutati anche, nonostante l'aiuto della massoneria statunitense che sta attaccando il Messico e gli Stati Uniti, i cristeri stavano vincendo. Allora i vescovi, allora i capi della rivoluzione chiedono i patti, gli arreglos cosiddetti, e i vescovi concedono questi arreglos, questi patti, peccato che si scordano di mettere per scritto la salvaguardia della vita dei cristeros. Infatti che succede? Succede che subito dopo la firma dei patti tutti i cristeros consegnano le armi e poi dopo sono massacrati tutti, sono tutti uccisi. Allora, il Papa arriva in questo posto, vige ancora la Costituzione Carranza che vieta ai cristiani di fare messe all'aperto, lo vieta, è proibito, è un grande crimine. Che fa il Papa? Guardate che Giovanni Paolo, il primo viaggio missionario lo fa in Messico, non lo fa nemmeno in Polonia, lo fa in Messico nel 79, è eletto nel 78, nel 79 va in Messico, perché? Perché capisce che deve consolare questi poveretti che da un secolo abbondante sono stati perseguitati in modo atroce, ingiusto, disumano, e infatti va in Messico. E che fa? Dice questa cosa meravigliosa: il Papa vuole essere la vostra voce. Certo, quelli erano stati privati di voce, perché la massoneria al potere aveva tolto qualsiasi libertà per i cattolici, che era la maggioranza, la stragrande maggioranza della popolazione messicana. Il Papa vuole essere la vostra voce, la voce di coloro che non possono parlare o di coloro che sono fatti tacere. Quindi dice: io invito all'azione per recuperare il tempo perduto, che spesso è tempo di sofferenze prolungate e di speranze non soddisfatte. Questo è il primo viaggio. Nel secondo viaggio, nel 1990, è un trionfo. Questo pure me lo ricordo perché l'ho visto in televisione, è un trionfo dappertutto, è tutto il Messico che si muove, perché la forza, la profondità umana oltre che cristiana di quest'uomo, che ha capito il grido delle persone che anelavano a ascoltare una parola di speranza, quest'uomo ha cambiato anche la situazione in Messico, che pensate che il Messico, stato completamente cristiano, ha iniziato le relazioni con la Santa Sede, cioè i messicani erano tanto illuminati che non riconoscevano l'esistenza dello Stato Vaticano e adattati a farlo solo dopo che gli Stati Uniti avevano con Reagan riconosciuto la Santa Sede. Adesso io, ho parlato un po', adesso chiedo a Rufo. Rufo, buongiorno.
Buongiorno.
Tu insieme a tua moglie, come si chiama tua moglie? Carmen?
Maria del Carmen Cefarretta.
Ecco, avete evangelizzato per 33 anni in Messico, siete stati responsabili dell'evangelizzazione in quel territorio vasto, complesso, perché adesso la massoneria come l'ha ridotto il Messico? Uno stato di un'ingiustizia terribile, di crimini terribili, così l'hanno liberato dalla fede cattolica. In ogni caso, ci racconti l'esperienza tua lì, quando è arrivato Giovanni Paolo?
Io la prima volta che è andato nel 79 ero ancora itinerante in Bolivia con mia moglie, con un'equipe, però è stata volontà degli iniziatori Chico e Carmen che andassimo tutti gli itineranti per l'Eucaristia che celebrava la sua santità a Puebla nel 70, gennaio del 70, così che ho dovuto viaggiare dalla Bolivia fino al Messico io solo senza l'equipe per partecipare in quello.
Va bene, adesso racconta l'esperienza.
L'esperienza è bellissima, quel Santo Padre veramente è andato per liberare, diciamo così, la Chiesa, perché con Calles la Chiesa, lui aveva proibito, aveva assunto, diciamo, separato Stato Chiesa. Dunque tutte le chiese erano proprietà dell'Stato.
Questo aveva fatto come aveva fatto la Francia, la casa madre, diciamo, della massoneria spagnola in buona parte. Nel 1905 la Spagna aveva fatto la Francia aveva fatto la guerra, la legge di separazione Stato Chiesa si chiamava, i messicani l'hanno copiata pari.
Perché i messicani l'unica cosa cattiva che hanno fatto contro la massoneria è stato ammazzare Massiliano, che era un massone. Voleva essere Elias Calles ha mandato a ammazzare e volevano castigare, però poi hanno castigato Elias Calles ammazzando Massimiliano. Ma e poi sì. Massimiliano già nel 76 ha messo il divorzio nello Stato italiano messicano. Il primo è stato
però Rufo, tu parli di Massimiliano come se tutti lo conoscessero. Massimiliano d'Asburgo era il fratello di Francesco Giuseppe, imperatore d'Asburgo.
D'Austria. Era andato in
ma
Messico.
Lasciamo stare, adesso arriviamo a Giovanni Paolo, lasciamo stare l'Ottocento.
Giovanni Paolo, quello che ha fatto il grido potente per liberare la Chiesa, perché come tu già hai detto bene, i preti non potevano vestirsi di prete, volevano andare da laico così, potevano celebrare solo alla messa nelle chiese, che era proprietà dello Stato. I preti non avevano nessun diritto civile, non potevano partecipare alla votazione, era veramente paria come schiavo dello Stato. Per questo hai parlato bene della Rivoluzione Cristera, che hanno voluto liberare la Chiesa, soltanto che poi quando si sono arresi li hanno ammazzati tutti, anche se ci sono martiri, veri martiri cristiani, perché c'era anche una parte della Chiesa che non era d'accordo di prendere le armi. Questa era la situazione, in questa situazione è andato Giovanni Paolo II. Non poteva lui ancora fare la messa in un luogo pubblico politico, perché la Chiesa era proibita, però lo ha fatto nel seminario diocesano di Puebla, che è un'immensa proprietà dove entravano mille e mille di persone, e in quella chiesa in quella situazione siamo stati liberati. E ci ha fatto impressione la valentia di Giovanni Paolo II.
La forza, il coraggio.
Immensa, il coraggio. E ha impressionato a tutti i messicani, noi, io poi quando sono andato dal Messico, perché noi a Chico ci siamo andati al Messico dall'85 in poi, siamo stati noi cattolici itineranti in Messico dall'85 al 2020. È stato bellissimo, perché Giovanni Paolo II è andato più volte, quella del 90, già hai detto tu, che in quel tempo poteva fare lui tutta la messa già nello stadio, ha fatto per esempio una bellissima Eucaristia nel porto di Veracruz. Bellissima.
Ma l'esperienza tua con i fratelli, con quelli che tu conoscevi, qual è stata quando è venuto Giovanni Paolo e dopo la sua venuta? Quali sono stati i frutti di questa sua presenza?
I frutti bellissimi è, prima cosa, la libertà dei fratelli, poter parlare in pubblico, poter celebrare in pubblico, poter essere liberi. Tanta grazia per la vocazione, sia dei giovani ragazzi per andare in seminario o per andare in convento, sia con le ragazze. Noi abbiamo mandato tantissimo ragazze nei diversi conventi del mondo, monasteri, eccetera, perché la presenza di Giovanni Paolo II, avendo dato la libertà, che ha liberato la Chiesa, che può celebrare la messa pubblicamente, che possiamo celebrare in qualunque posto, eccetera, eccetera, ha dato ai giovani questa grazie immensa alla libertà, perché il popolo messicano ha sofferto sempre, perché poi il fatto del divorzio dal 1876 ha diviso la società, ha fatto molto male alla società il divorzio, cioè che praticamente si divorziavano. Quando noi siamo andati, l'84% dei matrimoni che si sposano in chiesa dopo 5 anni già si divorziavano. Era terribile in questo senso per i giovani nostri messicani, perché i giovani messicani praticamente crescevano con donne, con la madre, con la zia, con le nonne, perché gli uomini lasciavano la loro moglie e cercavano un'altra moglie.
Aspetta, che non sei capito. Ripeti un po' questo.
Che, essendo il divorzio dal 1876, quando noi siamo arrivati nel 1875, praticamente non esistevano le famiglie. Perché anche che quelle che si sposavano in chiesa, matrimonio, dopo 5 anni si divorziavano. Già.
Ecco. E dopo che hai detto?
L'84% delle matrimoni sposati in chiesa già in 5 anni si divorziavano tra di loro. E dunque, i loro figli erano terribili perché crescevano. Un uomo si sposava in un'altra donna, entonces tu trovavi una famiglia dove crescevano i figli di lei, che era divorziata, i figli di lui, che era anche divorziato, e i figli di tutti e due. Lo che dicevano, i miei figli, i tuoi figli e i nostri figli crescano tutti insieme. E in questa situazione era terribile, perché i giovani, non avendo un papà, non avevano una psicologia ferma, una psicologia stabile, erano volubili, perché crescevano con donne, crescevano con la mamma, con la zia e con le nonne. Questa situazione era terribile, per quello che è la situazione che ha portato Giovanni Paolo II come Papa, come cristiano, ha liberato, ci ha aiutato moltissimo, perché a noi questo ci ha aiutato nel cammino neocatecumenale a recuperare tantissimi matrimoni. Tanti anni, per esempio,
e adesso com'è la situazione?
La situazione adesso è già nel stato di libertà, anche sempre difficile, perché donde il presidente Salinas de Gortari nel 1992, quando è andato il Papa, lui ha dichiarato pubblicamente davanti a tutti i messicani, stando il Papa, che la Chiesa era libera, che se restituiva le Chiese alla parrocchia, la Chiesa
alla proprietà. Locale,
la proprietà. Quelli che erano anticamente proprietari dello Stato rimanono dello Stato, però le nuove chiese erano già proprietà della Chiesa. Però è difficilissimo avere dal governo il permesso di dare alla Chiesa questo terreno, è tuo, è difficilissimo. Noi, per esempio, abbiamo voluto fare una casa di convivenza, ma mai ci hanno dato la proprietà, así que no abbiamo potuto costruire niente, però sì. Quello anche ci ha aiutato moltissimo, che abbiamo costruito, il Signore ha fatto, lo Spirito Santo ha fatto, la forza del Vangelo, la forza del Cherigma, ha dato ai fratelli la libertà, ha fatto la libertà di recuperare il loro matrimonio. Abbiamo recuperato tantissimo matrimonio, nel secondo scrutinio abbiamo mandato tante donne a cercare i loro mariti, a chiedere perdono e riconciliarsi. Siamo riusciti anche a liberare tantissimi uomini dall'alcol, perché il male terribile del divorzio, che cosa è? Che gli uomini si ubriacavano a tutte le ore, a tutte le ore. Tu vedevi, per esempio, uomini dalle 8 di sera in poi fino a mezzanotte, tutti a bere ubriacarsi. Venivano anche la mattina presto, alle 6 di mattina, a cercare un alcol forte per guarire l'ubriachezza della notte. Era una situazione dura. Però l'annuncio del Vangelo, noi, per esempio, siamo arrivati nell'85, c'erano 170 comunità, e abbiamo lavorato fino al 1920 e abbiamo avuto 1000 comunità e tantissimi matrimoni ricostruiti, tantissimi ragazzi ricostruiti, abbiamo tanti presbiteri, abbiamo tante ragazze.
E quindi tu vedi questo come frutto non solo dell'evangelizzazione del cammino, ma anche della predicazione del Papa.
Por supuesto, quello, la cosa fondamentale è la predicazione del Papa, perché se il Papa non era, perché il Papa ha voluto fare il primo viaggio missionario?
Scusa un minuto, Rufo. Giacomo, devi togliermi l'audio dal fisso e passare al mobile, perché mi ha fatto uno strano rumore. Scusate, non so perché, io ho un telefono che bisogna che cambi, per pigrizia non lo cambio e poi dopo si interrompe. Allora, Rufo, stavi dicendo che sì, che il Papa ha avuto questa grande importanza, che si è vista anche, che ha dato a voi la forza di poter, nello Spirito Santo, riconciliare tanti matrimoni. Scusa, adesso
tanti
però...
Matrimoni. E catechizzare pubblicamente, perché se il Papa non era andato, noi non potevamo fare le catechesi così come facevamo in chiesa, nelle case, eccetera, eccetera, perché era tutto proibito. In questo senso è veramente... Il suo viaggio del 79 è un viaggio storico.
Certo, è la meraviglia che la Chiesa ha, grazie allo Spirito Santo, di avere il Papa. E quando il Papa ha fede, come Giovanni Paolo, va al cuore dei problemi, al cuore della speranza cristiana, e le cose cambiano. Allora,
il viaggio del 92, che è riuscito con Salina di Gortari a fare un contratto dove dice che la Chiesa finalmente può avere proprietà territoriali, può avere una chiesa sua, può avere il seminario suo, perché fino a quel buon momento l'Stato, soprattutto l'Stato di Guadalajara, toglieva tranquillamente i seminari. I cardinali dovevano fare nuovi seminari, perché l'Stato quando un seminario era bellissimo, l'Stato li toglieva per fare suo, perché come era proprietario dell'Stato tutto quello che era la Chiesa. Giovanni Paolo II in 406 del 79, che è il 92, sono viaggi meravigliosi, perché ci ha dato la libertà totale. Per eso adesso Messico è libero, si può fare tutto quello come qualunque altro luogo. Claro, il cammino è una meraviglia, perché il cammino è veramente quella realtà che Dio ha suscitato per ricostruire le famiglie, per fare cercare.
Vero, io ne sono testimone, il cammino, non solo il cammino, ma il cammino sicuramente. Aspetta, Rufo, adesso diamo la parola a qualche ascoltatore, perché forse quelli che ci ascoltano magari queste cose non le sapevano per niente o vogliono dei chiarimenti. Vediamo un po', diamo la parola a chi ha ascoltato. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Io sono Luca Volpe, un sacerdote trinitario che ha lavorato in Messico per 10 anni nelle carceri.
Buongiorno.
Buongiorno. Mi sembra che alcune cose non siano troppo, diciamo, precise. Io so che il Papa Giovanni Paolo II è andato in Messico perché c'era un impegno preso già da Paolo VI. Dopo Medellin veniva Puebla, quindi è andata a Puebla per un impegno già preso. Però io ero presente quando è sceso dall'aereo López Portillo, che era il presidente, ha detto: ti lascio al popolo. E da Messico, Città del Messico, a Puebla, circa 120 chilometri, erano disseminati una ventina di milioni di persone. E poi, solamente come domanda, parlare del Messico senza mettere un punto fondamentale sulla presenza della Vergine di Guadalupe mi sembra un po' riduttivo. Grazie.
Ma lei non ha ascoltato quello che io ho detto? Allora, padre Luca, io sono contenta che lei si è intervenuto per fare delle utilissime precisazioni. Peccato che io di Guadalupe ho parlato. Come? Ci sono altre domande?
Pronto?
Sì. Pronto.
Pronto. Ascolti, io vorrei una precisazione sulle tempistiche, cioè ho capito bene, nel 17 c'è praticamente, arrivano gli spagnoli con il seguito dei missionari, si inizia questa attività di evangelizzazione.
Sì,
500. Poi però si arriva alla data fatidica del 1917.
Che
arriva il 1917, quando ci fu la rivoluzione, è quella la data d'inizio che culminerà
io sto parlando, non sto facendo una lezione di storia del Messico, sto parlando di Giovanni Paolo II in Messico, e per farlo ho dovuto per forza fare una breve introduzione a quale era la situazione del Messico. Allora, 1517-1521, in 4 anni Cortés riunifica tutti i territori dell'enorme impero azteco sotto un'unica provincia che si chiama la Nuova Spagna. Questo è un miracolo. Adesso io però non posso ricominciare da capo, signora. Qual era la domanda? Poi dopo per forza sono dovuta passare, ho dovuto fare diversi un salto di centinaia di anni, però il punto è questo. Adesso non vi fermate se possibile troppo su queste specificazioni storiche che io non ho potuto dare perché non ci avevo il tempo di farlo. Ho dato delle Chico dice pennellate, ho dato delle semplici informazioni per cercare di rendere più concreto la forza della predicazione del Papa. Mi sono spiegata, signora?
Volevo solo una precisazione. Quando dopo il 26 è stata quella 1926, quella grande insomma lotta contro i cristiani, da lì hanno iniziato un po' ad avere libertà successivamente. Ma dopo, quando è che hanno iniziato l'istruzione religiosa nelle scuole? Non si sa. Ecco, questo.
Dunque, quando hanno ricominciato, questo lo chiedo a Rufo, perché io non lo so quando hanno ricominciato l'istruzione nelle scuole. Rufo?
Dal 90, dopo la firma con Salina de Gortari, che la Chiesa aveva già libertà nel 92. Dal 1992 in poi si è potuto riinsegnare la religione nelle scuole.
Prima no, era proibito.
Prima era proibito, cioè le scuole private riuscivano nascosamente a fare, però nelle scuole pubbliche non si poteva assolutamente, era totalmente proibito.
Ho capito. Va bene. Ah. Allora, un'altra domanda? Allora, io per chiudere, io penso che abbiamo fatto quello che si dice servizio, cioè abbiamo cercato di far arrivare alle persone che ascoltano la forza di questo Papa e la forza di Dio che vince il mondo, perché Giovanni Paolo era il messaggero di Cristo, no? Il vicario di Cristo, e Cristo ha vinto il mondo. Allora, io spero che nonostante le lacune, nonostante le imprecisioni, per forza, perché è un tema enorme quello che abbiamo affrontato oggi, nonostante questo sia stata, ad alcuni di voi perlomeno, chiara la forza della nuova evangelizzazione, anche del cammino che ha portato questa nuova evangelizzazione, e di Giovanni Paolo II. Allora, Maria Cose e Rufo, grazie della presenza, un abbraccio. Un saluto da parte vostra.
Grazie, okay. Grazie.
Grazie anche ci hai dato questa opportunità e arrivederci.
Va bene, arrivederci.
Grazie,
allora.
Grazie, una cosa grande parlare di queste Juan Pablo II che non dimenticheremo mai.
Eh già. Allora, tutti un grande saluto, un abbraccio, se Dio vuole, al terzo lunedì di maggio. Questa volta l'argomento sarà Giovanni Paolo in Africa. Buona giornata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.